la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Daniele Giorgi, Silvia Giovanrosa in parte tecnica e assistenza al programma. Oggi torniamo a parlare della crisi russo-ucraina. Lo sapete, lo avete ascoltato anche dai nostri radiogiornali. Zelensky e Biden hanno concordato ieri sera in una telefonata la fornitura di missili a corto raggio da parte degli Stati Uniti all'Ucraina, e in queste ore al Senato americano il piano di aiuti per Kiev dovrebbe avere il definitivo via libera. Parleremo anche, in relazione a queste crisi, non solo quella tra Ucraina e Russia ma anche quella in Medio Oriente, di una particolare mostra a Roma dal titolo Senza atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi. E nella seconda parte del Mondo alla Radio di oggi daremo la linea al nostro collega Giancarlo Lavella e Alessandro Guarasci, perché parleremo del volontariato in Italia. E andiamo a parlare della crisi russo-ucraina. Abbiamo detto che negli Stati Uniti, dopo settimane di blocco, gli aiuti sono stati sbloccati, aiuti finanziari ma anche aiuti in armi. L'amministrazione Biden sta infatti preparando un pacchetto di sostegno militare che includerà veicoli blindati, artiglieria, sistemi di difesa aerea, e il Dipartimento della Difesa americano sta lavorando sodo in queste ore per abbattere i tempi. L'Ucraina ha problemi di munizioni e di uomini sul fronte russo in questo momento, e l'obiettivo degli americani è di inviare il tutto nei tempi più rapidi possibili. Anche, tra l'altro, è notizia dell'ultima ora, la Gran Bretagna ha annunciato un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, anche in questo caso soldi sterline, 500 milioni di sterline, e armamenti come missili e munizioni. La Russia ha replicato che adotterà misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale. Come vedete, il tema della pace, a quanto pare, stando a queste notizie, è ben lontano dal concretizzarsi. Tuttavia, nelle prossime settimane in Svizzera si sta tentando di preparare un incontro di pace per cercare di mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Ci stanno lavorando diplomatici svizzeri in collaborazione con diplomatici di paesi occidentali alleati dell'Ucraina, di paesi alleati anche con la Russia. Il tema dell'invito alla Russia è abbastanza contrastato, però tuttavia si sta andando avanti nel cercare di mettere insieme in Svizzera questo trattato di pace, questo incontro di pace, per meglio dire. Allora, per saperne di più, abbiamo chiesto al nostro collega Mario Galgano, giornalista svizzero della redazione tedesca della Radio Vaticana e di Vatican News, qualche notizia in più, qualche particolare in più su questa notizia che noi vogliamo andare a valorizzare e a conoscere meglio, di un possibile tavolo di pace per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. E allora io ringrazio e saluto il collega Mario Galgano.
Ecco, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana.
Abbiamo letto nei giorni scorsi di un possibile incontro, una possibile tavola di pace sulla guerra russo-ucraina. Sarebbero presenti tutti i paesi occidentali, i paesi alleati dell'Ucraina, i paesi alleati della Russia e la Russia stessa. La Russia avrebbe smentito, il Cremlino ha detto in Svizzera non ci vogliono, voi state seguendo l'evolversi di questo tavolo. tavolo che potrebbe essere un primo punto molto importante per risolvere la crisi russo-ucraina. Come stanno le cose, Mario Galgano?
Ecco, assolutamente sì, dal punto di vista, cioè è un momento molto particolare.
Un tavolo di pace che sarà nelle prossime settimane, non immediato.
Sì. Non è immediato perché ovviamente siamo ancora nella parte preparatoria, diciamo, di questo incontro internazionale.
Non c'è ancora una data ben precisa.
No, si parla adesso di prossimi, di giugno, qualcosa del genere.
Abbiamo letto.
Però ovviamente lì dipende un po' da tutta l'organizzazione, sia logistica ma poi anche ovviamente diplomatica, nel senso che bisogna poi vedere chi partecipa e chi non partecipa e come saranno anche le modalità di questo incontro, che ovviamente non riguarda solo due paesi ma riguarda tanti paesi coinvolti in questo dialogo, in questa soluzione, diciamo, diplomatica per trovare la pace. Per quello, per quanto riguarda la Svizzera, ci sono due punti fondamentali. Primo, perché si vuol fare questo diciamo tavolo di incontro è il diritto internazionale, cioè quello è la base di questo incontro. Il diritto internazionale, quello inteso, diciamo, dalle Nazioni Unite e da tutte le organizzazioni internazionali, quello è il punto di partenza, prima di parlare poi dei dettagli di quello che si vuol continuare a fare. Secondo punto importante per la Svizzera è che la Svizzera, siccome è un paese neutrale, cosa significa questo? Ha come punto, diciamo, d'orientamento quello di essere un, tra virgolette, pontefice, cioè creatore di ponti tra paesi ostili tra di loro. Questo significa neutralità, di dare l'opportunità a chi ha dei problemi con altri paesi attraverso la Svizzera di trovare delle soluzioni. Questo, diciamo, è un secondo punto da non dimenticare quando si parla perché la Svizzera e non un altro paese. E perché farlo poi in Svizzera, tra l'altro, è anche un modo proprio per dimostrare che bisogna essere, cioè, in un luogo concreto, cioè bisogna vedersi in modo concreto. Non, oggi si parla molto, no, di dialogo anche virtuale, si potrebbe farlo anche in modo virtuale, no, si fa in modo concreto proprio per mettersi intorno ad un tavolo, guardarsi faccia in faccia per dire e spiegare le proprie ragioni, metterle sul tavolo proprio concretamente per ovviamente poi trovare la soluzione, che quella sarebbe la pace, che poi dopo è anche importante capire ma cosa vuol significare pace.
Mario Galgano, questo sarebbe il primo tavolo reale, al di là dei tentativi fatti dalla Turchia di dialogo per la pace nella crisi russo-ucraina. Chi ha proposto questo tavolo?
Allora, diciamo che siccome il presidente ucraino Zelensky ne ha parlato con i politici, con il governo svizzero, la Svizzera, diciamo, pensando proprio da quello che ho detto prima il fatto della neutralità e dunque cercare di essere un pontefice, come io voglio sempre sottolineare, tra i belligeranti, ma anche il diritto internazionale, perché quello che, diciamo, un po' la Svizzera si sente un po' anche il come posso dire, le guardie svizzere del diritto internazionale. Perché? Perché le Nazioni Unite, per esempio, la sede europea, diciamo, si trova a Ginevra, dunque, diciamo, il diritto internazionale è qualcosa che è molto legato anche alla Svizzera come Stato, e dunque è dalla prima richiesta fatta dal presidente ucraino al governo svizzero che poi il governo svizzero, tra l'altro anche senza grandi discussioni a livello politico svizzero interno, ci potrebbe anche stare, ma non ci sono state delle discussioni, diciamo, contraddittorie, si è detto sì, facciamo questo proprio. E tra l'altro la differenza, diciamo, con proposte turche o cinesi, qui non si tratta di dire, ecco, si fa in base a questo punto, no, la base è il diritto internazionale, senza, diciamo, entrare nel merito di proprio punti concreti. E dunque quello è il motivo per cui si tenta questo modo di fare, cioè è il diritto internazionale, non l'idea di fare sì, facciamo in base a questo queste preclusioni.
Ora, il Cremlino ha fatto sapere di non essere stato invitato.
Ci sono due punti. Primo, Mosca accusa la Svizzera innanzitutto di essere di parte, cioè di far parte dell'Occidente, dunque non è credibile secondo il punto di vista russo. E lì la Svizzera ovviamente dice, vabbè, noi geograficamente sì facciamo parte dell'Occidente, ma siccome siamo neutrali, non siamo parte né di una coalizione di sostegno diretto dell'Ucraina, se lo si fa si sostiene l'Ucraina dal punto di vista umanitario, ma non dal punto di vista, diciamo, politico-militare, per essere concreti. Questo è il primo punto. Secondo accusa che, diciamo, viene da Mosca è che, diciamo, la Svizzera non abbia, diciamo, concretamente invitato il Cremlino a partecipare a questo incontro, diciamo, in Svizzera. Anche questo dal punto di vista svizzero non è vero, perché diciamo, insomma, gli inviti adesso concretamente come sono stati fatti, in quale maniera non lo so, però è stato comunque comunicato a tutte le parti dal punto di vista diplomatico. Ricordiamo che in Svizzera ci sono comunque le ambasciate russe, ucraine, eccetera, ci sono state gli inviti e i segnali di invitare, ecco, di venire in Svizzera per discuterne. Anche qui diciamo che le due versioni, cioè quella di Mosca e quella di Berna, sono un po', cioè Berna dice no, non è così. Adesso ovviamente adesso non spetta a me, diciamo, giudicare e dire cosa sia giusto o vero, ma queste, diciamo, sono le due posizioni.
Di fatto, Mario Galgano, i paesi occidentali avrebbero in blocco accettato questo invito, mentre i paesi, diciamo così, vicini a Mosca ancora non hanno dato una propria conferma.
Sì, cioè diciamo che anche lì la Svizzera sta tentando adesso, ed è il motivo per cui non c'è una data concreta, un momento concreto, è perché il governo svizzero e i diplomatici svizzeri, che si trovano ovviamente non solo adesso in Svizzera, ma sono anche nei paesi dove, insomma, che potrebbero essere invitati, cercano ovviamente di convincere, ma al momento sembra che sono tutti, diciamo, d'accordo di venire. Credo che sia più una questione di capire le modalità concrete, di capire anche la modalità di come viene svolta, diciamo, poi la discussione, cioè se si sta solamente intorno al tavolo per poi dire nulla di fatto, non so se sia interessante per... Insomma,
immagino che ci sarà una preparazione anche diplomatica precedente alla riunione.
Ecco, sì, perché come detto, la Svizzera pensa di, cioè la base è il diritto internazionale, e è ovvio che poi c'è un inizio di una base di discussione, e lì forse è quello, diciamo, la grande questione, forse anche la grande non solo preoccupazione, ma credo la difficoltà per molti paesi capire, ecco, da dove iniziamo. Poi tra l'altro iniziamo da qualcosa che potrebbe essere un accordo tra le proposte delle due parti, o...
perché in base al diritto internazionale l'invasione russa sarebbe da condannare, quindi il risultato sarebbe molto chiaro per tutti, cioè la Russia dovrebbe tornare indietro e tutto dovrebbe ritornare come prima. E immagino che il nocciolo di questo tavolo sia proprio questo, perché la Russia,
sì,
non credo farà retromarcia.
Ed è quello, sì perché tu giustamente dici, spieghi bene questa situazione. Ecco, quello che adesso i diplomatici svizzeri, su questo diciamo molto spesso i diplomatici svizzeri sono anche abbastanza bravi, si tratta soprattutto anche non solo, insomma, tu l'hai detto in modo crudo, ma diciamo che poi nel linguaggio diplomatico queste cose si possono sempre un po' bypassare, per così dire, o si può andare oltre con diciamo dichiarazioni di principio che possono andare, diciamo, che stanno anche al di sopra di questo, ed è lì puoi capire quale parole utilizzare, quali concetti accettare o meno. Lì abbiamo un problema, diciamo, anche dal punto di vista anche linguistico, ovviamente, perché siccome sono anche diversi i paesi di diverse lingue, questo lo vediamo anche nelle Nazioni Unite, diventa molto complicato anche trovare delle parole condivise. Ecco, quello è anche un altro motivo per cui non si fa, cioè non si riesce a fare un tavolo in una settimana o in un mese, ma ci vuole veramente tanto tempo per trovare una... C'è già lì una soluzione, diciamo, linguistica, parlo di lingue, non di diplomazia o di politica o di questioni militari.
Grazie Mario, perché ci hai fatto capire l'importanza di questo possibile tavolo all'inizio dell'estate in Svizzera di trattativa, di pace tra Russia e Ucraina. Vediamo l'evoluzione, vediamo le trattative, vediamo l'adesione, quali paesi andranno a in Svizzera, credo sul lago di Lugano, tra l'altro.
No, lago di Lucerna, da dove provengo io.
E quindi vedremo. Certo, si tratta di un primo tentativo auspicato più volte dal Papa, quello di dare corso, quantomeno una prima trattativa, e forse partendo si possono trovare poi strada facendo delle strade di soluzione.
Credo che sia anche, ci sia anche una benedizione, diciamo, per così dire, da, non solo del Papa ma anche della Santa Sede, in quanto adesso non so concretamente come la Santa Sede vorrà partecipare a questo incontro, ma sicuramente sarà in un certo senso benedetto anche dal punto di vista, diciamo, della Santa Sede di Papa Francesco. Questo possiamo esserne quasi sicuri, no? Perché comunque si tratta di trovare una soluzione di pace, che è quello che poi che auspichiamo noi tutti.
E ringraziamo il collega Mario Galgano, giornalista svizzero della redazione tedesca di Radio Vaticana Vatican News, con il quale abbiamo voluto cercare di approfondire questo possibile incontro che a quanto pare si sta cercando di mettere insieme sul lago di Lucerna per il mese di giugno in Svizzera, per tentare una strada di pace tra Russia e Ucraina. Restiamo in tema di guerra, guardando al passato, ma certamente un tema di attualità anche oggi, perché arriva a Roma una mostra sul disarmo, una mostra che sottolinea la pericolosità delle armi nucleari. Il titolo di questa esposizione è Senza Atomica e sarà a Roma fino al 26 maggio prossimo, allestita negli spazi dell'Ospedale delle Donne a Roma. Noi abbiamo in collegamento Daniele Santi, che è il presidente di Senza Atomica. Santi, buon pomeriggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buon pomeriggio Luca e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Vaticana e Vatican News, è un piacere tornare qui tra voi.
Per le persone che ci ascoltano che non sono di Roma, vogliamo ricordare dov'è l'Ospedale delle Donne?
L'Ospedale delle Donne è in Piazza San Giovanni in Laterano 74, è quindi ovviamente gratuito.
In un luogo abbastanza conosciuto. Chiedo scusa, sì. Dalle 9 alle 18 è possibile visitare la mostra?
Sì, chiude alle 19 dal lunedì al giovedì e alle 20 il venerdì, sabato e domenica, ma ovviamente durando circa un'ora la visita, ci tengo a dire che insomma gli ultimi ingressi sono alle 18 e alle 19 rispettivamente, cioè, durante la settimana o nel fine settimana.
Sabato e domenica compresi?
Sì, sabato e domenica compresi, primo maggio, siamo rimasti chiusi solo per la Pasqua.
Quindi tutto fino al 26 maggio, l'Ospedale delle Donne nella zona di San Giovanni in Laterano. Detto questo, proviamo a entrare, Santi, dentro questa mostra virtualmente, la radio che entra nella mostra. Noi andiamo a vedere delle simulazioni che sono poi le simulazioni del lancio della bomba, di una bomba atomica su Roma, che speriamo non avvenga mai.
Sì, speriamo che non avvenga mai. Sì, la simulazione ripercorre un po', diciamo, i passaggi, anche ispirata, diciamo, da leader della Kogakkai, dell'organizzazione buddista internazionale, dai Dakwikeda, che incoraggiava tutti i leader del mondo. Io mi ricordo, ho avuto l'onore il 24 novembre, in occasione dei miei 40 anni nel 2019, di commentare la visita del Santo Padre di Papa Francesco proprio a Hiroshima e Nagasaki, no? Però non tutti i leader del mondo, non tutti i cittadini e le cittadine del mondo si possono recare in visita e sperimentare direttamente gli orrori o comunque comprendere ancora più approfonditamente quello che hanno vissuto i veri esperti di disarmo nucleare, che sono appunto gli Ibakusha, quindi coloro che sono sopravvissuti. E quindi abbiamo pensato come Senza Atomica di andare e creare, girare proprio questi video in realtà virtuale e immergere un po', portare appunto i cittadini e le cittadine di Roma a vedere i luoghi dove sono scoppiate le bombe di Hiroshima, appunto, e Nagasaki, e però fare un po' un percorso, diciamo, invece di in realtà più che di terrorizzare le persone, un percorso che invece cerca di risvegliare i cuori e il potenziale che abbiamo come cittadini e cittadine del mondo. E quindi, diciamo, questo percorso di Senza Atomica è un percorso di empowerment, è un percorso che è volto a cercare di comprendere dove nascono questi conflitti, a cominciare poi a questa, dove nasce la violenza, questa piramide della violenza che al cui apice ci sono le armi nucleari, ma alla cui base ci sta il comportamento che abbiamo ognuno di noi nel vivere quotidiano.
Quindi una visita immersiva, potremmo dire, nella memoria di Hiroshima e Nagasaki e questa simulazione del lancio di una bomba atomica su Roma. Ecco, questa simulazione in realtà che cosa ci rappresenta? È una domanda forse scontata, la distruzione di Roma?
Ma nemmeno troppo, ci rappresenta il fatto che la potenza delle armi nucleari da passato al presente, quindi guardiamo anche al futuro comunque, è aumentata tantissimo. Oggi si sente parlare di armi nucleari tattiche come di qualcosa di possibile, questo è spaventoso. Le armi nucleari tattiche hanno a volte potenziale anche 15 volte superiore a quello delle armi che sono state utilizzate su Hiroshima e Nagasaki. Quindi diciamo, rappresenta il fatto che questa teoria della deterrenza nucleare ormai non ha più senso e assolutamente non lo ha mai avuto, ma adesso alla luce di quelli dei recenti fatti storici che poi appunto sono qui alle porte dell'Europa, in Ucraina eccetera, abbiamo visto che le armi nucleari sono state utilizzate come una minaccia, sono diventate un motivo di minacciare gli altri paesi, no? Invece di essere quello che c'è stato sempre propinato, e cioè delle armi che garantiscono la sicurezza degli stati, dei popoli. Diciamo, la mostra risveglia il visitatore non solo a questa realtà, quindi racconta, diciamo, una storia diversa da quella che ci è stata detta, a iniziare dal fatto che grazie alle bombe di Hiroshima e Nagasaki era finita la Seconda Guerra Mondiale, ma arriva a parlare più in profondità a cosa può fare ogni singolo cittadino e cittadina. Diciamo un po' il leitmotiv comunque, questo filo rosso che percorre la mostra, che è ispirata appunto al trattato sulla proibizione delle armi nucleari, si basa su una frase che ci tengo a dire a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, che è che il vero nemico non sono le armi nucleari poi in quanto tali, né gli stati che le possiedono, le producono o le sviluppano, ma è proprio il modo di pensare, il modo di pensare che giustifica l'esistenza delle armi nucleari, quindi l'essere disposti ad annientare, a far scomparire chiunque si ponga tra noi e la realizzazione dei nostri interessi. Questa logica va assolutamente smantellata e mi ricordo appunto proprio il desiderio di pace e stabilità che espresse Papa Francesco nella sua visita proprio a Hiroshima, anzi forse a Nagasaki, quando disse queste parole, che dice che il nostro mondo vive proprio la dicotomia perversa di voler difendere e garantire questa stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza che è sopportata dalla mentalità di paura e sfiducia, no? E questa paura e sfiducia finiscono per avvelenare le relazioni tra i popoli e impediscono il dialogo. Ecco, senza atomica arriva in risposta proprio anche a questo appello di Papa Francesco, quindi arriva in risposta al fatto di invece voler risvegliare questo sentimento di fraternità tra tutte le persone, tra tutti i popoli del mondo, e assolutamente non supportare la paura e la sfiducia, ma utilizzare come unica arma quella proprio del dialogo. E devo dire che a oggi abbiamo, diciamo, il tutto esaurito per quanto riguarda le scuole, cioè abbiamo potuto, sono contento che siate così aggiornati, che avete già detto che è prorogata fino al 26 maggio, perché comunque stiamo cercando di sensibilizzare soprattutto le generazioni più giovani. E devo dire che la risposta è eccezionale, no? In tante mostre che abbiamo gestito in questi anni, ricordo che sono più di 70 le città che ha toccato Senza Atomica, adesso arriva a Roma in questa nuova forma, è arrivata a Roma in questa nuova edizione, però appunto non era mai capitato che prima di aprire i battenti della mostra avessimo tutto esaurito con le scuole. Siamo molto felici della risposta che gli studenti e le studentesse, in particolare i loro insegnanti, stanno dando.
Santi, a chiudere, quindi possiamo dire che questa mostra Senza Atomica, che ricordiamo è presso l'ospedale delle donne in piazza San Giovanni del Laterano a Roma, cerca di colpire, di smuovere lo spirito umano in sostanza attraverso immagini e attraverso simulazioni.
Assolutamente, è un percorso di empowerment che porta tutti i visitatori e le visitatrici a intanto comprendere, quindi ci si immerge nel passato e si comprende quello che è stato. Poi se si cammina in questo percorso, fortunatamente accompagnati da volontari e volontarie, dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che si sono formati e che loro per primi hanno approfondito, sono persone comuni, non sono esperti di armi nucleari, ma che hanno approfondito questo tema, e guidano i visitatori e le visitatrici appunto tra passato, presente, e poi però si arriva verso presente e futuro, dando questa speranza e questa possibilità che c'è. E mi piace molto che la mostra si conclude con il tunnel dell'intenzione, un tunnel che va rastremandosi, che costringe i gruppi di visitatori a uscire uno per volta, proprio a ricordare la responsabilità dei singoli. All'interno di questo tunnel c'è un microfono e uno può lasciare un messaggio. Questo messaggio viene automaticamente digitalizzato, reso testo, e accoglie i visitatori all'ingresso. Quindi quando si entra alla mostra, la prima cosa che si trova non sono i contenuti della mostra, okay, ma le impressioni, le emozioni trascritte di chi ha già visitato la mostra, proprio una mostra delle persone per le persone.
E ricordiamo in conclusione che la mostra Santi è finanziata dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai,
i fondi dell'8 per 1000.
Benissimo,
esattamente.
Grazie.
Che ringraziamo ovviamente per il sostegno.
Grazie a Daniele Santi, presidente della Senza Atomica, questa mostra che è aperta a Roma fino al 26 maggio presso l'Ospedale delle Donne in piazza San Giovanni in Laterano. Grazie e buon lavoro.
Grazie Luca e grazie Vatican News.
Grazie. A Radio Vaticana, Vatican News, noi chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio dando la linea alla musica, e poi in onda sarà il collega Alessandro Guarasci, che ha curato un approfondimento sulla situazione e lo stato di salute del volontariato in Italia. Da Luca Collodi e da Daniele Giorgi e Silvia Giovarrosa, grazie. Linea alla musica e poi Alessandro Guarasci.
Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Il mondo alla radio. Il mondo alla radio.
Quasi 5 milioni di italiani fanno volontariato, un volontariato sempre più qualificato. Allo stesso tempo tanti ragazzi trovano un'opportunità nel servizio civile, nonostante stiano calando i fondi messi a disposizione dal governo. Allora, io vi voglio sollecitare proprio su questi temi. Chi di voi fa volontariato? Quanto? Quando? E come? Questo è il nostro numero 335-124-3722, lo ripeto, 335-124-3722.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo una casa.
Abbiamo una casa, allora, e una casa ce l'hanno i tanti volontari che affollano in qualche modo le nostre città, le nostre campagne, i nostri paesi, anche se dobbiamo dire che il numero è calato rispetto a prima la pandemia, quando erano più di 5 milioni e mezzo, ora sono 5 milioni scarsi. Allora, il 57% è uomo, il 42% è donna. La maggiore concentrazione la troviamo al nord Italia e in generale i volontari si trovano soprattutto all'interno delle associazioni. Le istituzioni non profit con volontari operano nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e di socializzazione. Ecco, sono i settori, diciamo, dove sono più presenti, sono quelli dell'ambiente, dell'86%, o appunto della socializzazione, attività ricreative, ecco, diciamo così, con un 85%. Da 2 anni la Fondazione Tertius ha dato vita a un programma di ricerca per capire quali siano le diverse implicazioni del cosiddetto volontariato di competenza, una pratica sociale in qualche modo emergente sia in Italia sia all'estero. Che cos'è il volontariato di competenza? Insomma, facciamo riferimento a tutta una serie di forme di impegno, appunto di solidarietà, attraverso le quali i dipendenti delle aziende, dai dirigenti apicali agli impiegati esecutivi, mettono le proprie capacità professionali appunto al servizio della comunità, principalmente durante l'orario di lavoro. Eh sì, durante l'orario di lavoro. Ci sono aziende che danno ai loro dipendenti la possibilità di fare volontariato durante l'orario di lavoro. La ricerca di Tertius ha riguardato le aziende sopra i 50 dipendenti, come ci ha detto Cristiano Caltabiano, che è appunto ricercatore della Fondazione Tertius.
Se guardiamo a tutte le imprese italiane attraverso la rilevazione che abbiamo realizzato congiuntamente con Excelsior, il sistema informativo Excelsior, vediamo che il 5% delle aziende svolgono attività di programmi di volontariato aziendale e un altro però 26% è diciamo così interessato a farlo in futuro o ha già in programma di farlo in futuro. Quindi possiamo dire che circa un terzo delle aziende medio-grandi o sono interessate o fanno volontariato aziendale. Questo è il dato da cui siamo partiti.
Senta una cosa, ma che cosa frena l'altro 70% nel farlo?
Allora, la ricerca mostra innanzitutto che circa 6 aziende su 10 di queste medio-grandi non conoscono, per esempio, la normativa che consente, cioè l'articolo 100 del TUIR, che consente di dedurre i costi del personale che svolge questo tipo di attività sociale. Quindi questo è sicuramente un primo punto fondamentale, perché conoscendo gli incentivi forse ci sarebbe, come dire, no, una maggiore propensione. Quindi c'è sicuramente spazio e margine per alimentare questa pratica in futuro. Infatti noi parliamo di fenomeno emergente, cioè un fenomeno che si sta diffondendo, ancora un fenomeno di nicchia, e però diciamo così si sta diffondendo, ha grandi margini e spazi di sviluppo nei prossimi anni, avrà molto probabilmente.
Ecco, che tipo di volontariato viene fatto e soprattutto come arrivano, diciamo, a questa attività le aziende?
Allora, guardi, noi parliamo di volontariato di competenze, qui devo fare un inciso, cioè parliamo di una pratica di volontariato in cui manager o i dipendenti mettono la propria esperienza al servizio degli ETS e della comunità. Quindi non stiamo parlando di tutto il volontariato aziendale, ma stiamo parlando di quella parte in cui in quanto meno c'è una messa a frutto delle proprie competenze a favore degli enti del terzo settore e della società, diciamo così, no? E la distinguiamo quindi per esempio dai community day, cioè se noi invitiamo tutti i manager e tutti i dipendenti un giorno a pulire il parco, quello non è volontariato di competenze, diciamo. Ora, per diciamo così, realizzare questa attività di volontariato di competenze, che all'interno del volontariato aziendale conta il 40%, questo è bene dirlo dai nostri dati, dobbiamo coprogettare gli interventi. Allora, la prima mossa è allineare le esigenze di tutti i soggetti che sono coinvolti, quindi l'impresa, il lavoratore, gli enti del terzo settore e, diciamo così, anche i destinatari degli interventi. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che queste attività vanno coprogettate tra tutti gli enti coinvolti e in qualche modo anche monitorate per il loro buon andamento in futuro. Quindi questi due ingredienti sono importanti. È una forma di volontariato che prevede anche un certo investimento da parte delle aziende anche nell'organizzazione, assieme, in partenariato con gli enti del terzo settore, ma anche un ruolo fondamentale, abbiamo visto, ce li hanno anche i centri di servizio per il volontariato, che fungono da, almeno in una fase iniziale, da intermediari e danno così la possibilità ai diversi soggetti di questa relazione dinamica di allineare le proprie esigenze e di rendere costruttiva questa attività.
E allora, vi sono tuttavia degli spazi ancora maggiori per incoraggiare questo tipo di volontariato, perché insomma Caltabiano ce l'ha detto, ci sono comunque delle resistenze, diciamo forme di ignoranza tra virgolette, di non conoscenza delle normative e dei regolamenti, per esempio varati dall'Unione Europea sui bilanci di sostenibilità. Allora, noi abbiamo in linea Luigi Bobba, che è presidente di Tersus. Buon pomeriggio, Bobba.
Buon pomeriggio, grazie.
Che possiamo fare di più?
Ma io credo che occorra da un lato un'operazione di tipo culturale, dall'altra una operazione di tipo normativo. Quella culturale significa far sì che le aziende assumano il tema della responsabilità sociale e anche i vincoli che adesso le linee guida, i regolamenti della Commissione Europea ha definito come un elemento proprio, non come un elemento aggiuntivo, non come un po' di cipria, diciamo, sulle loro attività profit, ma come, diciamo, il senso di una missione di cui esse stesse sono parte nel senso che promuovono insieme a tanti altri soggetti dei beni che hanno una dimensione comune, cioè che servono alla comunità. Dall'altro lato abbiamo bisogno anche di un intervento normativo. Già si diceva che 6 su 10 di queste aziende non conoscono la normazione già oggi in vigore che facilita la deduzione dei costi di questo volontariato di competenza, ovvero di questo prestito non oneroso di personale competente verso soggetti, onlus o enti di terzo settore. Dall'altro lato però forse c'è uno spazio ancora tutto da esaminare. Si sa che sono in vigore da qualche anno quelli che sono chiamati i premi di competitività, i premi aziendali. Ebbene,
Bobba, la fermo un attimo. Ma non è che semplicemente gli imprenditori pensano questo va a fare il volontariato perché non vuole lavorare?
E qui appunto, quando ho parlato per primo dell'operazione culturale, dipende proprio da questo, no? Dal fatto che invece questa attività di volontariato può essere un elemento che aumenta la reputazione sociale. Perché un'azienda è più coesiva e più competitiva non solo se fa dei numeri migliori, se fa più fatturato e fa più profitti, ma anche se è capace di restituire alla comunità parte di quelle competenze che ha messo in gioco, che ha organizzato, che ha promosso, che ha qualificato. E quindi si assume nella sua missione di impresa anche quella di fare qualcosa di positivo per la comunità in cui è inserita. Quindi è un doppio criterio che non va contrapposto l'uno con l'altro, non vanno contrapposti l'uno con l'altro, ma diventano un modo di far sì che, diciamo, la realtà aziendale si senta non, diciamo, precipitata in un determinato posto, ma parte integrante di quella comunità in cui insiste la sua attività produttiva o di servizio.
E allora, Bobba, vedremo davvero se cambierà questa cultura. Io ringrazio per essere stato con noi Luigi Bobba, presidente di Tertius. Buon volontariato, Bobba, allora.
Grazie anche a voi.
Ci proviamo. E allora, un altro dei temi che lo studio ha investito è la dimensione organizzativa, che incide proprio in modo notevole sul modo con cui il volontariato di competenza viene svolto in diversi ambiti professionali. Ne ha parlato anche Bobba. Cristiano Caltabiano ci ha parlato di Manager per il Sociale, che è un gruppo spontaneo di dirigenti in pensione o mobilità nato all'interno di Manager Italia Lombardia.
Abbiamo un tipo di volontariato che avviene all'interno di un'associazione. Noi volevamo capire i fattori organizzativi, quindi siamo andati a studiare anche le associazioni professionali apicali. Manager per il Sociale nasce all'interno, circa una ventina d'anni fa, all'interno di, diciamo così, di Manager Italia, che è l'associazione professionale che raggruppa tutti i manager del settore terziario, all'interno della sezione lombarda, che raggruppa però la metà dei manager italiani, per ovvi motivi, perché in Lombardia si concentra gran parte della nostra economia, diciamo così. E questa organizzazione esiste da 20 anni, ma è un gruppo spontaneo e agisce come una comunità di pratica e mette insieme manager andati in pensione, ma anche manager che diciamo stanno transitando da un incarico all'altro, che mettono a frutto la loro esperienza per gli enti del terzo settore, svolgendo una serie di attività di consulenza fondamentali che, se le organizzazioni del terzo settore dovessero andarle a prendere sul mercato, dovrebbero sostenere dei costi molto elevati. In questo modo invece ce l'hanno gratuitamente grazie a questi volontari per il sociale, manager volontari per il sociale. Si va dall'aiuto nelle attività di progettazione per ottenere un bando per iscriversi a RUNS, al registro unico del terzo settore, a complessi disegni di sviluppo organizzativo.
Pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Digitale 2023, finalizzato a selezionare 4.629 operatori volontari per progetti che si realizzano.
Allora, una forma particolare di volontariato è il Servizio Civile. Infatti è stato pubblicato il bando per la selezione di 52.000 operatori volontari, appunto, da impiegare in progetti proprio per il Servizio Civile Universale in Italia e all'estero. C'è tempo fino alle 14 del 15 febbraio di quest'anno. È possibile presentare la domanda di partecipazione ad uno dei progetti che saranno realizzati quest'anno o il 2025. I progetti hanno una durata tra gli 8 e 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali, e le ragazze e i ragazzi che vi faranno, diciamo, che faranno richiesta, avranno un rimborso di 500 euro. La legge di bilancio prevede poco più di 143 milioni a disposizione del fondo per il servizio civile universale per ciascuno dei prossimi 3 anni. Allora, noi vogliamo capire da Laura Milani, che è presidente del CNESC, che sarebbe la conferenza appunto agli enti del servizio civile, se davvero mancano i fondi per avere un servizio civile universale maturo, oppure questi fondi che abbiamo bastano. Milani, che cosa ne dice?
Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e a tutte. E, diciamo così che c'è un calo drastico dei fondi. E parlavo poco fa di un bando attuale di 52.000 posizioni circa. Quello dell'anno scorso, per dare un'idea, era di 71.500 posizioni, quindi significa che già in questo bando c'è una riduzione di almeno il 27%. E se guardiamo invece l'anno prossimo, correttamente indicava il fatto che sono 143 milioni stanziati nella legge di stabilità, e questo significa appena 20.000 volontari che saranno avviati, quindi noi passiamo da 71.000 dell'anno scorso, 52.000 attuali, 20.000 nel 2024, un taglio drastico, anche se speriamo che nel frattempo vengano recuperate altre risorse.
E come e dove? Perché insomma lo Stato, lo sappiamo, ha un debito piuttosto importante, per cui sicuramente si sta tagliando sugli aspetti un po' più legati al welfare e agli aspetti collaterali. Il servizio civile potrebbe risentirne ancora. Voi dove pensate si possono prendere altri fondi?
Allora, diciamo così che ci sono state alcune dichiarazioni del ministro Abodi, che si è impegnato a trovare ulteriori risorse dalla rimodulazione del PNRR. E negli ultimi tre anni il servizio civile ha ricevuto finanziamenti del PNRR che però si sono conclusi nel 2023. Se fossero rimodulate le risorse e veramente si recuperassero ulteriori fondi, già sarebbe un miglioramento. Sicuramente non ci risolve il problema di stabilizzare questo istituto, perché un conto è investire delle risorse adeguate in legge di stabilità e quindi poter essere messi nelle condizioni di progettare e di programmare degli interventi, un conto è recuperare nel corso dell'anno delle risorse, però...
E soprattutto, mi permetta Milani, questo balletto di cifre da un anno all'altro fa vedere che la sensibilità della politica non è al massimo. Parliamo di governo di centrodestra, ma anche i governi di centrosinistra non hanno fatto molto meglio.
Allora, diciamo che il ministro più volte ha richiamato il valore formativo, sociale, civico del servizio civile. E si è anche impegnato a valorizzare questa esperienza in modo che sia riconosciuta e spendibile, quindi dei segnali positivi ci sono. Dall'altra parte però c'è una contraddizione nel sistema, nelle politiche, perché se si riconosce questo valore, perché non si sceglie di investire in modo coraggioso? Perché non stabilizzare? Per cui faccio degli esempi, no? Il governo sceglie di aumentare le spese militari. In questi giorni il ministro Crosetto ha annunciato un provvedimento di legge per costruire una riserva nazionale di forze armate,
sì.
No? Questo perché c'è una situazione di un bisogno di sicurezza, una situazione di tensione internazionale. E noi ci chiediamo, ma pensiamo che queste siano soluzioni efficaci a queste situazioni di tensione? E perché invece non investire in quelle esperienze come il servizio civile, ma anche i corpi civili di pace, che invece hanno anche la finalità di prevenire i conflitti, di trasformarli in modo non violento, di creare ponti, no? Quindi per dire, perché non investire anche quelle risorse che sono abbondantemente investite da un lato, per invece promuovere quegli istituti, quegli interventi che vanno nella direzione di costruire la pace.
Appunto, si va a curare la malattia, ma non si va a curare l'origine della malattia. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Laura Milani, presidente del CNESC, che sarebbe appunto la Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile, e vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, se grazie a questo benedetto PNRR qualche fondo in più arriverà. Buon pomeriggio Milani.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora andiamo a vedere alcuni di questi progetti. 51.132 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2023 progetti che si riferiscono a 328 programmi di intervento da realizzarsi in Italia. Invece 1.104 operatori volontari saranno avviati in servizio in 160 progetti che si riferiscono a 30 programmi di intervento, questa volta all'estero. Martina, ad esempio, ha svolto il servizio civile alla Caritas Ambrosiana. Sentiamo perché e come.
è un'impressione sicuramente molto positiva e di crescita, sia a livello umano che anche, perché no, a livello professionale, perché appunto ho scelto di fare il servizio civile, di svolgere il mio servizio civile in un campo che mi interessa anche moltissimo, che è quello dei servizi alle persone migranti.
Ecco, dal punto di vista umano che cosa le arriva?
Forte consapevolezza del fatto che ognuno nella propria piccola parte può fare il suo piccolo pezzo e per cercare di migliorare un po' le cose, perché appunto il servizio civile in sé nasce, diciamo, come una piccola forma pratica di resistenza e di promozione della cultura della pace, che non è appunto solo un'assenza di conflitto, ma anche intesa come proprio giustizia sociale, soprattutto per le persone che sono un po' più ai margini della società, diciamo proprio come persone, non solo in quanto portatori di bisogni, ma portatori anche di ricchezza umana, appunto.
Ma lei pensa che quello che sta facendo magari le potrà servire anche per un lavoro in futuro?
Allora, sicuramente sì, perché appunto, come dicevo, l'ambito che ho scelto è quello dei servizi per i migranti, che appunto vorrei che fosse, in parte lo è già, e vorrei che fosse anche in futuro il mio ambito professionale, e quindi sicuramente anche a livello appunto solo di formazioni che Caritas fa parallelamente all'attività di servizio civile e anche all'attività stessa che faccio nel mio servizio, sicuramente penso che mi stiano dando anche degli strumenti in più per crescere a livello professionale e anche futuro lavorativo.
Ecco, ma entriamo un attimo nel dettaglio nella formazione a cui in qualche modo voi vi sottoponete. Come funziona? E soprattutto ci sono poi rapporti con gli altri ragazzi che appunto fanno il servizio civile?
Allora sì, la formazione, diciamo, procede parallelamente con il servizio civile, nel senso che è stata più frequente durante i primi mesi e poi via via abbiamo fatto diciamo meno incontri, e appunto questa formazione gestita da Caritas sicuramente ci sta aiutando anche per capire un po' il nostro posizionamento, il nostro ruolo all'interno del servizio civile, e quindi sì, sicuramente sono molto utili e arricchenti le formazioni. E per quanto riguarda il rapporto con i colleghi volontari e le persone che lavorano nel servizio, è un rapporto estremamente positivo, almeno dal mio punto di vista, perché diciamo mi sono sentita subito accolta e accompagnata davvero in questo percorso, e anche bello perché si sente, almeno io ho sentito, che comunque mi hanno sempre dato sempre più fiducia, e quindi magari prima ero più un ruolo di affiancamento e poi mi hanno sempre aiutata a raggiungere un pochettino più d'autonomia, di spingere le persone che potrebbero fare il servizio civile, i giovani, i ragazzi e le ragazze, a fare questa esperienza, perché sicuramente è un'esperienza positiva in qualsiasi ambito scelgano di farla, perché appunto ritornare un pochettino all'ottica, all'ambiente della collettività e dell'aiuto, del supporto agli altri, è sicuramente una cosa che arricchisce noi stessi prima degli altri.
E allora abbiamo dedicato questa puntata, vi ricordo, alla grande risorsa del volontariato in Italia. Circa 5 milioni di persone fanno attività di volontariato, e poi ai progetti del servizio civile nazionale che in qualche modo rischiano di essere ridimensionati per la scarsità di fondi, ma insomma si confida sempre nel cosiddetto PNRR. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Silvia Giovarrosa e Gustavo Messina dall'altra parte del vetro, sono Alessandro Guarasci, ma tra poco ci sono le notizie, a dopo.
Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
Ah. Alexa, metti Radio Vaticano.
Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
Stai ascoltando Radio Vaticana.